siamo un po', almeno sono un po' mortale, ma la parola di Dio ci rivigorirà. Bene, siamo arrivati al capitolo 22 degli Atti degli Apostoli e siamo arrivati a questo momento, direi, cruciale della passione di Paolo. Di fronte alla drammaticità delle accuse dei giudei che volevano la sua morte, Paolo fa questo lungo discorso autobiografico e apologetico con una premessa di captatio benevolentiae nei riguardi dell'autorità che inquisisce su di lui. Il discorso è scandito abbastanza chiaramente. Prima parte, versetti 3-5, il passato di Paolo fino alla conversione. Seconda parte, versetti 6-11, il racconto dell'incontro con Gesù. Versetti 12-16, terza parte, l'incontro con Anania. E infine, versetti 17-21, la visione che egli ha di Gesù nel Tempio. Cominciamo a leggere questa prima parte e man mano che ogni tanto ci fermeremo qui al versetto 5 e diremo qualche cosa su quello che avremo letto. A voi la lettura.
Fratelli e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi. Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio ancora di più. Ed egli continuò: io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa nuova dottrina, arrestando e gettando in prigione uomini e donne, come può darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii per condurre anche quelli di là come prigionieri a Gerusalemme per essere qui.
Ecco, innanzitutto vedete che nonostante il clima minaccioso e l'imminenza dell'imprigionamento, Paolo parla con molta autorevolezza e calma e riesce a imporsi sia al tribuno sia, cosa ancora più sorprendente, alla folla inferocita, che tace come d'incanto. Oh, scusate, il mio telefonino, ovviamente nella tasca sbagliata.
Ha un suono celestiale.
Eh sì, non potevo che mettere campane celesti. Allora, spegniamolo proprio il brutto, così non abbiamo problema.
Pensi sempre che ti chiami quello lassù,
diciamo. È già la chiamata ultima.
E ti spegni anche il telefono.
Vi dicevo, una delle cose che rende silenziosa la folla è che Paolo parla ebraico. Quindi avete visto, prima parlava greco con il tribuno, adesso parla ebraico, probabilmente aramaico, con la folla, e questo è davvero qualcosa che gli dà subito autorevolezza. Troviamo qui uno schema classico delle biografie antiche e anche alcune informazioni, direi, inedite su Paolo. Ecco, Paolo è la prima volta che dice di essere nato a Tarso in Cilicia, ma di essere stato educato alla scuola di Gamaliele, un personaggio autorevole, un rabbi che era già intervenuto, vi ricordate, con saggezza ed equilibrio al capitolo 5 degli Atti a proposito di come comportarsi verso gli apostoli arrestati. Noi sappiamo che Gamaliele insegnò a Gerusalemme dal 20 al 50 d.C. Questo ci fa anche capire che, facendo quattro conti, se lui è stato educato alla scuola di Gamaliele, vuol dire che da Tarso in Cilicia si è trasferito a Gerusalemme ancora bambino. Perché se, allora, la data tradizionale, lo sapete, in cui si fa nascere Paolo è il 9 d.C. Gesù muore nel 30, quindi lui ha una ventina d'anni, se ha avuto tempo, ecco, di fare tutto il cursum studiorum presso il grande Gamaliele, ha fatto almeno, diciamo, le medie e il liceo, per capirci. Quindi sicuramente all'età di 9-10 anni la sua famiglia deve essersi trasferita a Gerusalemme. Tra l'altro vedremo spuntare una fioritura di parenti di Paolo a Gerusalemme. Fra un poco sarà salvato da un nipote, non c'è ancora stato detto che è una sorella, in altre parti si parlerà di tutti i suoi familiari che egli più volte dice che erano credenti prima di me. Quindi probabilmente i suoi familiari si sono convertiti a Gesù prima, molto prima di lui, e forse lui avrà avuto anche un'influenza, pur essendo così ostile all'inizio alla via, come la chiama lui, ma nello stesso tempo sicuramente avendo uno stimolo o perlomeno una testimonianza da tanti suoi familiari che erano stati presenti alla fede. Paolo vuole presentarsi come un giudeo a tutti gli effetti, al versetto 3 dice: zelante come siete zelanti tutti voi. In questo modo cerca di smentire, no, le accuse sul suo conto di essere contrario alla legge e al Tempio. Questa prima parte è una classica captatio benevolentiae, no? Cioè dice: ecco, io un giudeo osservante, il sommo sacerdote ne può rendere testimonianza, così pure il Sinedrio, eccetera, eccetera. Dal versetto 6 al versetto 11 si colloca l'evento di Damasco, che noi possiamo datare attorno al 35 avanti Cristo, dopo Cristo, scusate. Quella che noi comunemente chiamiamo la conversione di San Paolo, no? Voi vedete anche tanti quadri che hanno come titolo la conversione di San Paolo. In realtà vedremo che non è una conversione, e vedremo la differenza. Ma cominciamo a leggere i versetti dal 6 all'11.
Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo rifulse attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Risposi: chi sei, o Signore? Mi disse: io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono colui che ne parlava. Io dissi allora: che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: alzati e prosegui verso Damasco. Là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco.
Andiamo avanti.
Un certo Anania, un devoto osservante della legge e in buona reputazione presso tutti i giudei colà residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E in quell'istante io guardai verso di lui e riebbi la vista. E gli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E allora perché aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati, invocando il suo nome.
Ecco, ci fermiamo qui un momentino. Questa conversione di Paolo è sicuramente stata la svolta nella sua vita, cioè un vero capovolgimento di prospettiva. Paolo comincia a considerare perdita, spazzatura, ciò che prima era per lui il massimo ideale, quasi la ragion d'essere della sua esistenza, come dice in Filippesi 3. Ma che cosa è successo? Riguardo a questa conversione di San Paolo, noi abbiamo due tipi di fonti. La fonte più conosciuta è quella degli Atti. Luca racconta tre volte la conversione di San Paolo. L'abbiamo visto al capitolo 9, l'abbiamo visto, lo vediamo qui al capitolo 22, ci sarà una terza riproposizione al capitolo 26. a parte i dettagli che i vari racconti presentano diversi gli uni dagli altri, il fatto centrale è che Cristo risorto gli appare come una splendida luce che parla a Paolo e trasforma la sua vita e il suo pensiero. Attenzione, nella Chiesa antica il battesimo era chiamato illuminazione, perché tale sacramento dava la luce, faceva passare dalle tenebre alla luce. Questo globo luminoso, ecco, questa grande luce che appare a Paolo, probabilmente richiama proprio il fatto battesimale. Il secondo tipo di fonti che noi abbiamo sul racconto della conversione di Paolo sono le lettere di San Paolo. Pur non parlandone nei dettagli, accenna diverse volte a questo evento, soprattutto quando deve sottolineare che anche lui è un apostolo, cioè un testimone della risurrezione di Gesù. Per esempio, in 1 Corinti 15 dice che Gesù, morto crocifisso, sepolto, apparve risorto dopo la risurrezione, prima a Cefa, poi a Pietro, poi agli undici, poi a 500 fratelli che in gran parte in quel tempo vivevano ancora, poi a Giacomo, poi a tutti i discepoli, ultimo fra tutti apparve anche a me, 1 Corinti 15:8. Come vedete, mette la sua visione, la sua esperienza del risorto sull'identico piano di quella che hanno avuto i primi apostoli, di quello che hanno avuto le donne accorse al sepolcro, di quello che ha avuto la prima chiesa. E lui dirà: per mezzo di Cristo ho ricevuto la grazia dell'apostolato, Romani 1:5. Non ho forse veduto io Gesù, il Signore nostro, 1 Corinti 9, Galati 1:15 e seguenti, ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di apocalissare, apocalipteine, di rivelare a me suo figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani. Allora subito, senza consultare nessuno, senza andare da Gerusalemme a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi tornai a Damasco. Cioè ha avuto un'apocalisse, ha avuto una rivelazione. Quindi in questa autoapologia Paolo sottolinea decisamente che anche lui è vero testimone del risorto, che ha una propria missione specifica ricevuta direttamente dal risorto. Vi dicevo che probabilmente altri della sua famiglia si erano fatti cristiani prima di lui. Infatti, alla fine della lettera ai Romani, Paolo nomina tra i cristiani alcuni suoi parenti, in specie Andronico e Giunia, i famosi laici insigne tra gli apostoli che erano in Cristo prima di me, e poi Erodione, Lucio, Giasone e Sosipatro, quindi già un bel gruppetto. E se li nomina nella lettera ai Romani, vuol dire che erano personalità eminenti nell'ambito della prima chiesa. Ecco, comunque possiamo dire che le due fonti, quella degli atti e quella delle lettere, convergono su un punto fondamentale, che il risorto ha parlato a Paolo, che è l'incontro con il risorto che cambia la sua vita. E per aver incontrato il risorto, egli si farà battezzare, entrerà in comunione con la Chiesa, cercherà di vivere in sintonia con gli altri apostoli, come dice nella lettera ai Corinti, capitolo 15, versetto 11, sia io che loro predichiamo, e così avete creduto. Cioè ha accolto davvero la fede qual era testimoniata dalla prima comunità cristiana. Ma vi dicevo, è improprio definirla conversione di San Paolo, perché quando parliamo di conversione intendiamo un processo psicologico, una riflessione, un cammino di maturazione. Qui invece dobbiamo veramente parlare di apparizioni di Gesù a San Paolo. Cioè San Paolo era ben lungi dal pensare di farsi cristiano, nonostante, dicevo, forse l'influenza del suo ambito familiare. È l'incontro con Cristo, che è un incontro improvviso, che è un incontro stravolgente, che è un incontro inaspettato, come fu per la prima comunità cristiana, che lo porta a diventare apostolo del Signore. Aderire al cristianesimo non è, ci dice Paolo, una filosofia, non è una nuova morale, ma è incontrare Cristo. Incontrare Cristo. Ecco, certo, non so se a voi Cristo è apparso come un globo di luce e vi ha fatti cadere per terra. Oggi forse sono altri i modi con cui incontriamo Cristo. Incontriamo Cristo nella Bibbia, soprattutto, che è corpo e sangue del Signore. Incontriamo Cristo nella preghiera, incontriamo Cristo nella vita liturgica della Chiesa, incontriamo Cristo nei poveri, che sono il sacramento vivente di Cristo. Ma è solo l'incontro con Cristo che cambia la nostra vita. Mi è piaciuto molto l'altro giorno il Cardinal Bassetti, nuovo presidente della CEI, che ricordava di essere stato discepolo di Monsignor Bartoletti. Ora, Monsignor Bartoletti, io che ho tutta questa frequentazione lucchese, è considerato veramente il più grande lucchese che mai sia esistito, perché era stato segretario della CEI ed era quello famoso che di un'apertura mentale incredibile e ahimè la sua vicenda fu segnata da un grosso contrasto col Vaticano, perché mentre era segretario della CEI gli fu imposto di fare un documento che ancora parlasse di collateralismo tra i cristiani e la democrazia cristiana. Lui rifiutò, il Papa gli impose l'obbedienza. Era gli anni 80, Paolo VI, no, forse ancora Paolo VI. Lui firmò questo documento, si ritirò nella sua stanza e morì di infarto. E allora Monsignor Peradotto, che vi ricordate tutti, vicario generale, allora direttore della Voce del Popolo, intitolò la prima pagina della Voce del Popolo così: morire di chiesa. No? E Monsignor Peradotto mi ricordava, anzi ci ricordò, una volta che gli amici lucchesi di Fabia a sua parrocchia vennero a vedere la sindone, noi passammo alla consolata. Allora Peradotto era rettore della consolata, quando seppe che questo gruppo di pellegrini che io guidavo così in questa visita di Torino veniva da Lucca, disse: è per colpa vostra che non mi hanno mai fatto vescovo, perché tutte le volte che in Vaticano aprono il mio dossier, no? Perché sono proposto, è stato, sapete, l'unico vicario generale di quattro cardinali che non è stato fatto vescovo, credo, della storia della Chiesa, no? Aprono e vedono questa frase: morire di Chiesa, che io scrissi per il vostro vescovo Bartoletti, chiudono e ritirano il dossier. Comunque mi ha colpito che Bassetti è un allievo di Bartoletti, che ai suoi tempi era il direttore del seminario, e diceva: tre volte alla settimana ci portava a farci la meditazione la pira. Vedete quei grandi personaggi, no? Che diceva sempre: ricordatevi bene, ci sono due cose fondamentali per l'uomo, il pane e la grazia. Intendendo, dice anche Bassetti, come pane la cultura, il lavoro, la salute, il diritto della casa, la dignità, la libertà, eccetera, e la grazia. Ecco, quindi mi è venuto in mente qui, perché davvero le due dimensioni fondamentali della vita dell'uomo sono la sua dignità umana, sono il suo benessere umano, ma poi ci vuole la grazia, ma poi ci vuole l'incontro con Dio, ma poi ci vuole questa apparizione di Gesù nella nostra vita, che dia un senso al nostro vivere e al nostro morire. E allora ecco, si diventa apostoli. Paolo dice che svolge una prima breve attività di evangelizzazione a Damasco, donde fuggì, l'abbiamo visto, in modo rocambolesco, calato dalle mura in quel grosso cesto. Quindi soggiorna nel regno dei Nabatei, per capirci Petra, tutti sapete, no? Da Indiana Jones in poi, ma comunque qualcuno forse c'è anche stato, è stato due volte, bellissima. Poi, soltanto nel 37-38, fa una breve visita a Gerusalemme per tornare poi a Tarso, dove resta almeno 4 anni. Ecco, questo capitolo 22 inizia con... qui non hanno neanche messo, scusate... Egeneto, Egeneto, cioè ed ecco, accadde, si indica davvero la sorpresa di questa entrata potente, forte di Gesù nella vita di Paolo. Qui abbiamo alcune concordanze con il precedente racconto di Atti 9 della conversione di Paolo, ma abbiamo anche alcune varianti. Tra le varianti minori, l'indicazione cronologica verso mezzogiorno, sappiamo a che ora è avvenuto. La qualifica di Nazareno data a Gesù. Il fatto che i compagni di Paolo vedono la luce ma non sentono la voce, mentre nel passo precedente udivano la voce ma non la persona che parlava. Poi Paolo chiede in una seconda domanda, che nel passo precedente non c'era, che cosa devo fare, versetto 10, e viene omessa invece la visione di Anania, mentre è più esplicito il messaggio che questi rivolge a Paolo a proposito della missione di testimoniarlo davanti a tutti gli uomini. Viene poi introdotto, a proposito del battesimo, anche un accenno alla liberazione dal peccato al versetto 16. Leggiamo adesso dal versetto 17 al versetto 21, in cui abbiamo forse l'aggiunta più significativa rispetto agli altri racconti, perché qui c'è una grossa novità. Paolo racconta di aver avuto una nuova visione di Gesù, una seconda apparizione di Gesù, questa volta più chiara, questa volta più diretta, che avrebbe ricevuto nel Tempio. Leggiamo.
Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva: affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. E io dissi: Signore, essi sanno che facevo imprigionare per cuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. Allora mi disse: va, perché io ti manderò lontano tra i pagani.
Ecco, vedete, c'è una seconda visione. Cioè, noi in genere pensiamo a questa visione sulla via di Damasco, c'è invece una seconda visione nel Tempio, quindi un mandato, se volete, ancora più sacro, perché nel luogo della santità, della presenza di Dio, nel Tempio stesso. E Paolo obietta a Gesù il proprio passato di furioso persecutore della via dei cristiani. Ma a questo punto Gesù ribadisce: no, tu dovrai andare a predicare il regno a tutte le genti. E qui scoppia il patatrac, come quando Paolo aveva parlato all'Areopago, tutto era andato bene finché non aveva annunciato la resurrezione dei morti, cioè che i nostri corpi sono chiamati a resurrezione. Così ora, in ambiente ebraico, quando si dice che la salvezza è per tutte le genti e non solo per Israele, scoppia il dramma. Leggiamo avanti. Versetto 22.
Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma allora alzarono la voce gridando: toglilo di mezzo, non deve più vivere. Sono sempre decisi. E poiché continuavano a urlare, a gettare via i mantelli e a lanciare polvere in aria, il tribuno ordinò di portarlo nella fortezza prescrivendo di interrogarlo a colpi di flagello al fine di sapere per quale motivo gli gridavano contro in tal modo.
Vedete, la reazione è talmente aggressiva, talmente carica di furore, che il tribuno lo porta via per evitare un linciaggio e lo vuole sottoporre a tortura, cioè un interrogatorio tramite flagellazione, vedete bene, per costringerlo a confessare e a capire di più di questa questione così rovente. Paolo invece non perde la calma e solo quando ormai è già legato per essere flagellato tira fuori il jolly. Sentiamo.
Ma quando l'ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che gli stava accanto: potete voi flagellare un cittadino romano non ancora giudicato? Udito ciò, il centurione corse a riferire al tribuno: che cosa stai per fare? Quell'uomo è un romano. Allora il tribuno si recò da Paolo e gli domandò: dimmi, tu sei cittadino romano? Rispose: sì, replicò il tribuno, io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo. Paolo disse: io invece lo sono di nascita. E subito si allontanarono da lui quelli che dovevano interrogarlo. Anche il tribuno ebbe paura, rendendosi conto che Paolo era cittadino romano e che lui lo aveva messo in catena.
Ecco questa storia della cittadinanza romana, no? Che è un po' il salvacondotto che fa tanta paura ai funzionari di Roma. 4 volte in questo brano viene fuori l'aggettivo romaios, romano. Paolo, anche questa volta, esibisce questo titolo di salvezza all'ultimo momento. Anche a Filippi era successa la stessa cosa. Allorché si era presentato il tribuno, vi ricordate, non ne aveva fatto parola. Adesso invece, e soltanto quando le cose si mettevano male per lui, lo aveva detto. Stessa situazione che si ripete qui. Inoltre dichiara di avere la cittadinanza romana fin dalla nascita, quindi in una condizione privilegiata rispetto a quella, per esempio, del tribuno, che l'aveva dovuta comprare a caro prezzo. C'è un certo umorismo, se volete, in questo. Perché l'aveva di nascita? Perché Cesare e Marco Antonio avevano dato questo diritto ai cittadini di Tarso. Quindi è già una cinquantina d'anni prima. Ho detto Tarso, adesso è uno spunto di città, ma una volta era davvero, si diceva, a livello di Atene probabilmente, e dal punto di vista culturale nel primo secolo era più importante di Atene. Per cui era una città importante e per varie traversie sociopolitiche sia Cesare che Marco Antonio avevano il primo dato e il secondo ribadito il diritto ad essere cittadini romani di tutti gli abitanti di Tarso. Il tribuno allora non va per le spicce, ma lo lascia incatenato l'indomani consegna Paolo al Sinedrio perché sia interrogato là. Alcuni autori fanno notare che dal punto di vista storico e giuridico pare inammissibile che un tribuno romano mandi al Sinedrio un suo sottoposto e un suo cittadino, ma probabilmente Luca mirerebbe a costruire un parallelismo con la passione di Gesù. Cioè, il cristiano è un altro Gesù Cristo, Gesù prima è condannato dal Sinedrio, poi è condannato da Pilato, facciamo fare un processo giudaico anche a Gesù. L'interrogatorio nel Sinedrio richiama, infatti, vedremo, quello di Gesù, per esempio Luca 22:66-71. E anche altri interrogatori di Pietro e degli Apostoli, come abbiamo visto al capitolo 4 e al capitolo 5, ma anche delle caratteristiche proprie. Lo svolgimento della riunione si articolerà in due, come dire, sezioni principali. La prima, primi versetti, versetto 1-5 del capitolo 23, una discussione col sommo sacerdote. I versetti 6-9, una disputa sulla resurrezione dei morti. il versetto 10, la reazione del tribuno, versetto 11, Dio interviene per incoraggiare Paolo. Volevo fare un'annotazione, la vedremo anche dopo. Luca fa sì un parallelismo con Gesù, però è anche un po' perplesso sul modo di comportarsi di Paolo, perché Gesù, se vi ricordate, sia al Sinedrio che davanti a Pilato taceva, era l'agnello afono messo di fronte ai suoi tosatori. Paolo parla, e quanto parla, non finisce mai di difendersi con ogni sorta di argomentazione di tipo biblico veterotestamentario con i giudei, di tipo politico giuridico con i romani. Sembra quasi che Luca sia un po' perplesso. È pur vero che Gesù aveva detto che di fronte ai tribunali lo Spirito Santo suggerirà a ciascuno come comportarsi, e noi dobbiamo dire anche grazie al fatto che Paolo abbia preso questa decisione, perché vedremo quanto ricchi di dottrina sono questi discorsi che Paolo fa. Cominciamo a leggere i primi 5 versetti.
Con lo sguardo fisso a Sinedrio, Paolo disse: fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in perfetta rettitudine di coscienza. Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai suoi assistenti di percuoterlo sulla porta. Paolo allora gli disse: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di percuotermi. E i presenti dissero: osi insultare il sommo sacerdote di Dio? Rispose Paolo: non sapevo, fratelli, che il sommo sacerdote. Sta scritto infatti: non insulterai il capo del tuo popolo.
Allora qui c'è una prima scena dai risvolti drammatici. Senza aspettare di essere interrogato, Paolo prende la parola per difendere la propria innocenza, ma viene fatto percuotere sulla bocca dal sommo sacerdote. Paolo reagisce con l'insulto, chiama chi lo ha percosso sepolcro imbiancato, che era uno degli epiteti che Gesù dava volentieri agli scribi e ai farisei, per esempio Matteo 23-27, ma soprattutto con una minaccia: Dio percuoterà te, una sorta di legge del taglione, perché ha violato la legge giudaica, in quanto non si può picchiare uno prima di essere stato giudicato. Quando però gli rinfacciano che sta insultando il sommo sacerdote, Paolo si scusa perché, ligio alla legge, sa che, secondo Esodo 22-27, non si può insultare il capo del popolo. E allora dice: non sapevo che fosse il sommo sacerdote. E qui ci sono varie interpretazioni. Perché non sapeva? Qualcuno ha detto: è un'ulteriore dimostrazione che era mezzo accecato. Sapete che non vedeva bene, aveva un grave problema alla vista. Quando scrive le sue lettere, le fa scrivere da un segretario, alla fine aggiunge qualche parola lui e dice: le scrivo in caratteri grossi, no? Perché si vede che vede male, no? Ecco. Altri dicono: ecco, forse nella confusione di quel momento non sapeva bene quale fosse il sommo sacerdote, dove stesse il presidente dell'assemblea. Altri dicono: non sapevo che fosse il sommo sacerdote perché Anania non si comporta da sommo sacerdote. Se il sommo sacerdote deve essere non soltanto il supremo regolatore del culto, ma anche della giurisprudenza ebraica, in questo momento sta tradendo il suo ruolo perché fa percuotere un imputato prima della condanna.
Scusa, è un Anania diverso dall'altro Anania?
Sì, sì, non è quell'altro che è stato fulminato, il marito di Saffira.
Anche quello di Damasco si chiama Anania, si chiamava tutti Anania.
Sì, è un nome molto, molto frequente. Cerco di fare un'etimologia, probabilmente Anawim sono i poveri, Yah è il nome è il nome di Dio, cioè Dio sta coi poveri, Dio sta con gli ultimi, è un nome molto molto frequente, l'abbiamo visto molte volte. A questo punto abbiamo un sommo sacerdote, cioè c'era stato Anna, poi c'era stato Caifa, e qui probabilmente mi pare sia uno dei figli di Caifa, sapete che c'è veramente un nepotismo, non la trasmissione dei poteri sacerdotali. Oppure si scusa perché vuole dimostrare di essere ossequioso alla legge. In ogni caso tutte le preghiere sono sempre esaudite, ci dice la Bibbia. Qui Paolo ha maledetto Anania e gli ha detto che anche lui, no, sarà percosso. Dio percuoterà te il muro imbiancato, e difatti noi sappiamo che Anania morirà nel 66 ucciso dagli zeloti e dai sicari, quindi dai gruppi guerriglieri che si opponevano a questa connivenza tra potere religioso e potere romano, che invece va tanto bene ai sommi sacerdoti di quest'epoca. Andiamo avanti. Qui Paolo, dopo aver dimostrato di essere un fedele ossequiante e ossequioso seguace del giudaismo, tira fuori un espediente abilissimo che distoglie da sé la collera dell'assemblea e riversa questa collera all'interno stesso dell'assemblea, provando una spaccatura. Leggiamo avanti.
Paolo sapeva che nel sinedrio una parte era di sadduceei e una parte di farisei. Disse a gran voce: fratelli, io sono un fariseo, figlio di farisei. Io sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Appena egli ebbe detto ciò, scoppiò una disputa tra i farisei e i sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è resurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ne nacque allora un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi in piedi, protestavano dicendo: non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero? La disputa si accese a tal punto che il tribuno, temendo che Paolo venisse linciato da costoro, ordinò che scendesse la truppa, portarlo via di mezzo a loro e ricondurlo nella fortezza.
È interessantissimo, Allora, qui Paolo dice fuori, fa lo gnorri, vedete che Luca non è tanto d'accordo, forse facendo questo parallelismo di Gesù, dice non sempre combatta, tira fuori una furbata, punto interrogativo. Dovremmo capire se è solo una furbata, sapendo che il sinedrio è diviso tra i sadducei che negano la risurrezione e i farisei che ammettono la risurrezione, e lui dice: io sono qui a causa di un motivo teologico, perché sono fariseo, figlio di farisei, e annuncio la risurrezione. E allora succede un pandemonio, perché lì è il punto nevralgico, sono toccati sul vivo. Alcuni farisei, vedete, si alzano in piedi e protestano l'innocenza di Paolo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato. Loro ammettono gli spiriti e gli angeli perché credono in un al di là, i sadducei invece no? E allora esprimono una posizione moderata, che era sostanzialmente quella di Gamaliele, pure lui grande maestro fariseo, che aveva detto a proposito degli apostoli arrestati e interrogati: se questa dottrina o attività è di origine umana, verrà distrutta, ma se viene da Dio non potrete distruggerli, non vi accada di combattere contro Dio. Capitolo 5, versetti 38-39. E allora, quasi a confermare, è soltanto una furbata, è soltanto tatticismo o è un'altra cosa? E forse non è solo tatticismo, perché Paolo ha molto chiaro che il cherigma, che è il punto forte, irrinunciabile, su cui giochiamo la nostra fede, è la risurrezione della carne. Si era giocato gli ateniesi su questo punto, vi ricordate? Perché prima li aveva adulati dicendo avete capito anche voi che c'è un solo Dio, avete l'altare al Dio ignoto, esiste un solo Dio creatore e signore del cielo e della terra. Questa è una posizione che Aristotele e Platone accettavano benissimo, il monoteismo, ecco. Ma lui invece si gioca tutto sul fatto della resurrezione della carne. Questo è un punto irrinunciabile, irrinunciabile. Nello stesso tempo vuole anche spiegare che questa possibilità della resurrezione della carne non è un qualche cosa di assolutamente nuovo, inventato dalla nuova via, dal cristianesimo, ma che era già presente nella tradizione giudaica, perlomeno in quell'ala, l'ala farisaica, che aveva elaborato a partire dai libri dei Maccabei, dai libri della Sapienza, eccetera, la possibilità di un al di là e di una resurrezione dei corpi, a partire da Ezechiele, a partire da Giobbe, eccetera, eccetera. Quindi, certo, fin qui c'è la sottolineazione del Kerima. Quello non dice è che è lì a causa della resurrezione di un uomo del falegname di Nazareth già ora e non alla fine dei tempi. Quindi c'è mezzo detto e mezzo non detto. Metà probabilmente è veramente il discorso di riportare la centralità dell'annuncio sulla resurrezione della carne. Quello che non dice esplicitamente che noi abbiamo la certezza di questa resurrezione della carne perché Cristo, primogenito dei morti, è risuscitato e loro lo hanno visto concretamente. Ecco allora, e abbiamo qui un'ultima apparizione del Signore, quindi abbiamo visto l'apparizione sulla via di Damasco, l'apparizione dopo nel Tempio quando lui va a Gerusalemme, qui questa volta nel carcere dove per evitare che il tumulto diventasse incontrollabile il tribuno riporta Paolo, abbiamo nel carcere un'altra apparizione che leggiamo nei versetti successivi.
Fattosi giorni, i giudei ordirono una congiura e fecero voto con giuramento.
No, l'ultimo versetto, versetto 11.
La notte seguente. Gli venne e gli disse: coraggio, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma.
Ecco, vedete, bellissima questa apparizione del Signore. Il Signore non lascia solo il suo discepolo nella prova. No? E gli dice coraggio, lo rinfranca, lo consola. È l'ultima apparizione del Signore Gesù, probabilmente è la quarta, non la terza, perché la prima è quella della chiamata, la seconda è quella del Tempio, poi anche al capitolo 18 a Corinto il Signore gli era apparso e ora qui abbiamo la quarta, ecco, apparizione del Signore. Apparizione di esortazione a continuare a parlare. Vedete, probabilmente la sua vocazione è anche diversa da quella di Gesù. Gesù aveva sempre parlato e dice, difatti lo dice più volte, perché non interroghi quelli che mi hanno sentito? Parlavo a voi nel Tempio tutti i giorni e tutti mi hanno ascoltato. È inutile che stia a ripeterlo. Qui invece fa un annuncio nuovo. E Gesù gli dice grazie, mi hai testimoniato a Gerusalemme per le cose che mi riguardano, ora però è necessario che tu dia la testimonianza anche nel cuore dell'impero, nella capitale dell'impero, Roma stessa. E allora andiamo avanti, perché la visione notturna è proprio solo una pausa. Il soggiorno a Gerusalemme di Paolo si conclude con un complotto di giudei decisi a tutto per ucciderlo. E qui il racconto diventa un vero e proprio romanzo poliziesco. Qui è molto bello, il genere cambia, il genere poliziesco. Ricco di particolari aneddotici particolarmente interessanti. Questo racconto si può dividere in tre sezioni. Versetti 12-22, il complotto e il modo con cui il complotto viene sventato. Versetti 23-30, le manovre del tribuno per trasferire Paolo da Gerusalemme a Cesarea, in un luogo quindi più sicuro. Poi versetti 31-35, l'esecuzione degli ordini, l'arrivo a Cesarea, la nuova carcerazione in attesa di giudizio. Nella prima parte, versetti 12-22, Luca descrive la congiura nei particolari, particolari che non sempre sono attendibili sul piano storico. Ma cominciamo a leggere questi versetti e poi li commentiamo. 12-22.
Fattosi giorno, i giudei ordirono una congiura e fecero voto, congiuramento esecratorio, di non toccare né cibo né bevanda sino a che non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che fecero questa congiura. Si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero: ci siamo obbligati, con giuramento esecratorio, di non assaggiare nulla sino a che non avremo ucciso Paolo. Voi dunque ora, insieme al Sinedrio, fate dire al tribuno che ve lo riporti, col pretesto di esaminare più attentamente il suo caso. Noi intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi.
Leggiamo avanti.
Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere del complotto. Si recò alla fortezza, entrò e ne informò Paolo. Questi allora chiamò uno dei centurioni e gli disse: conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa da riferirgli. Il centurione lo prese e lo condusse dal tribuno, dicendo: il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha detto di condurre da te questo giovanetto, perché ha da dirti qualche cosa. Il tribuno lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: che cos'è quello che hai da riferirmi? Rispose: i giudei si sono messi d'accordo per chiedersi condurre domani Paolo nel Sinedrio, col pretesto di informarsi più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere da loro, poiché più di 40 dei loro uomini hanno ordito un complotto, facendo voto con giuramento esecratorio di non prendere cibo né bevanda finché non l'abbiano ucciso. E ora stanno pronti, aspettando che tu dia il tuo consenso. Uno congedò il giovanetto con questa raccomandazione: non dire a nessuno che mi hai dato questa informazione.
Vedete tutto. Allora, prima di tutto ci sono questi 40 individui che fanno un giuramento esecratorio, come si chiama, cioè giurano di non mangiare né bere prima di avere raggiunto l'obiettivo. Quindi ci sono stati poi 40 morti, perché se hanno tenuto fede al giuramento, visto che non riescono ad ammazzarlo, no? Paolo vivrà ancora 2-3 anni, lo sappiamo, ecco che certamente questi qui saranno morti di fame e di sete. Però se da una parte ci sono queste trame, questo ordito, no? Vedete, con il Sinedrio, perché il sommo sacerdote dovrà dire: riportami, che devo ancora fargli delle domande teologiche, durante il tragitto noi lo assaliremo, quindi c'è proprio una congiura, un complotto. Dall'altra parte interviene la provvidenza, di questo nipote di Paolo. È la prima volta che si parla di una sorella di Paolo e quindi di un nipote che viene a sapere la cosa. Come mai? Probabilmente, allora, prima di tutto questo nipote sembra un ragazzino, tant'è vero che il tribuno lo prende per mano, quindi non lo vedrei un adulto, no? E, però probabilmente era, dicono gli esegeti, è possibile fosse figlio di un sinedrita, cioè tutto il Sinedrio non era, lo abbiamo visto, unanime nella condanna di Paolo. Paolo aveva dei parenti, tanti, a Gerusalemme, probabilmente erano personalità anche del campo religioso, probabilmente qualcuno di questi viene a saperlo nell'ambito del Sinedrio e allora manda questo ragazzino, prima da Paolo, poi Paolo dice al centurione, il centurione va dal tributo, ricordate sempre, il centurione ne comanda 100, il tribuno ne condanna 1000. mille, no? Quindi è il suo superiore, il tribuno, per carità, a vedere un attacco ai suoi soldati mentre portano dalla prigione romana al Sinedrio 40 persone che attaccano il drappello, sarebbe stata una cosa di ridondanza a livello di tutto l'impero, fino a Roma, dice, per carità, non dire a nessuno che m'hai detto questo, e vediamo, prende dei provvedimenti. E dal versetto 23 al versetto 30 abbiamo le disposizioni che questo tribuno Claudio Lisa prende per salvare Paolo. È la terza volta che questo tribuno salva Paolo, di professione fa il salvatore di Paolo. L'abbiamo visto fuori dal Tempio al capitolo 21, versetti 31-32, la seconda volta l'abbiamo visto prima, capitolo 23, versetto 10, nel Sinedrio. Ora vuole che il prigioniero sia portato sano e salvo dal suo ulteriore superiore, che è il governatore Felice. Leggiamo avanti.
Fece poi chiamare due dei centurioni e disse: preparate 200 soldati per andare a Cesarea insieme con 70 cavalieri e 200 lancieri.
Allora, fermiamoci solo sui numeri, sono impressionanti. Perché sono 200 soldati, 70 cavalieri, 200 lancieri, cioè sono 470 uomini, cioè mezza guarnigione. Lui il tribuno ne aveva 1000 a Gerusalemme, e quindi mezza guarnigione viene mandata. Vedete come l'evento monta, no? Come alla cosa si dà importanza, non è un processucolo qualunque, è qualcosa di estremamente grosso, si muove mezza guarnigione. Leggiamo avanti.
Siano pronte anche delle cavalcature e fatevi montare Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice. Scrisse anche una lettera in questi termini: Claudio Lisa, eccellentissimo governatore Felice, saluto. Quest'uomo è stato assalito dai giudei e stava per essere ucciso da loro, ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato, perché ho saputo che è cittadino romano. Desideroso di conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma che in realtà non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Sono stato però informato di un complotto contro quest'uomo da parte loro, e così l'ho mandato da te, avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui. Sta bene. Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Il mattino dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne tornarono alla fortezza. I cavalieri, giunti a Cesarea, consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono la sua. Dopo averla letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse, e saputo che era della Cilicia, disse: ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori, e diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode.
Siamo di fronte a un saggio di prosa militare, cioè una lettera di tipo formale.
Carabiniere,
il verbale, no? Il verbale dei carabinieri, in cui ovviamente omette di averlo tentato di fustigare, di picchiare, eccetera, eccetera, perché ci fa una cattiva figura, mette soltanto le cose che gli piacciono. Ecco, in questa lettera al governatore Felice apprendiamo per la prima volta il suo nome, che si chiama Claudio Lisia, finora non lo sapevamo. Chi è questo Antonio Felice? Allora, Antonio Felice fu procuratore della Giudea dal 52-53 al 59-60, e quindi sta circa 7 anni. È una figura particolare, prima di tutto perché era uno schiavo liberato, quindi che ha fatto una carriera bestiale. Sì, ma perché? Perché era fratello di Pallante, che era stato segretario di Claudio ed era diventato ministro di Nerone, ma soprattutto, gossip, favorito di Agrippina. E quindi, vedete, umma, no? C'era tutta questa cosa qui. Quindi questo schiavo aveva fatto, grazie al fratello, che era stato appunto segretario di Claudio, ministro di Nerone, ma che era il favorito di Agrippina, aveva fatto una carriera strepitosa.
Ma com'è che il fratello di uno schiavo poteva...
Erano due schiavi, probabilmente. Erano due schiavi, che erano stati affrancati ed erano diventati cittadini romani. E poi l'amore cieco, Agrippina gli avrà fatto fare grande carriera. In ogni caso sappiamo che, ci dice Tacito, era un grande disgraziato. Dice di lui Tacito: ricorrendo a ogni genere di crudeltà e di arbitrio, esercitò con animo servile il potere regio. Quindi doveva essere veramente un mascalzone. Comunque vediamo questa lettera, che è importante soprattutto per quell'inciso in cui c'è questa esplicita dichiarazione di innocenza a favore di Paolo fatta dal tribuno. Lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma che in realtà non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Versetto 29, cioè questo tribuno ribadisce più chiaramente ancora di quanto aveva fatto il proconsole Gaglione a Corinto, il cancelliere di Efeso a Efeso durante la sommossa, in una dichiarazione ufficiale messa per iscritto, l'innocenza di quest'uomo. Altre dichiarazioni di innocenza verranno al capitolo 25 dal governatore Festo, capitolo 26 dal re Agrippa, da altre personalità romane. È sempre la politica lucana di far apparire come non contrastante l'impero la via cristiana e il Vangelo. Nella sezione conclusiva il viaggio si svolge rapidamente, le consegne vengono rispettate, il prigioniero viene consegnato al governatore Felice, il quale legge la lettera, vuol sapere da dove viene il detenuto, viene dalla Cilicia, e rinvia il processo in attesa degli accusatori, come del resto gli aveva suggerito il tribuno nella missiva. C'è ancora tempo di fare qualcosa? No, forse siamo già fuori. Ok, direi che
non per evitare gli effetti della maledizione, se che è meglio che tu beva.
Sì, 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 grazie. Ma io non ho fatto giuramenti esecratori, ecco.